Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
In riferimento alla croce del Signore Gesù, in rapporto alla festa di oggi, San Lorenzo, martire, diacono e martire della Chiesa di Roma. Siamo nel terzo secolo.
Al Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo quindicesimo, versetti dal 18 al 21. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti io dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.
Parola del Signore.
Ecco, meditiamo insieme il Vangelo di Giovanni e siamo arrivati appunto ai discorsi di Gesù nell'ultima cena e oggi ascoltiamo, meditiamo su questi versetti appena letti che si collocano come una parola di conforto di Gesù ai discepoli nella previsione di una situazione futura. Questo lo possiamo controllare se noi andiamo un po' avanti al capitolo 16, i primi versetti, dove Gesù ancora esplicitamente dice il perché sta dicendo queste cose in previsione del futuro. E lì al versetto 2 i verbi sono tutti al futuro. Così comprendiamo anche, io penso, lo scopo principale di questi versetti, che è quello della fede e dell'incoraggiamento. Ecco, vi lascio la parola.
Anch'io, come Giovanni, avevo sentito che Gesù sta per lasciare i suoi e si preoccupa di loro, di quello che gli accadrà, perché lui sa già quello che gli accadrà. E quindi queste parole le dice per confermarli, per incoraggiarli, proprio così. E allora mi era venuta in mente la prima lettera di Pietro, mi sembra un po' sulla stessa linea. Dice al capitolo 4: carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. Poi aggiunge: nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o delatore. Ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca, glorifichi anzi Dio per questo nome. Infatti, poi più avanti Gesù dirà che l'hanno odiato gratuitamente, senza motivo.
Ma a me sembra che in tutto questo capitolo domini tanto la conformità del discepolo al Signore Gesù. Inizia sottolineando l'unità con Gesù e la dipendenza da Lui, dalla sua vita, come i tralci uniti alla vite, così sono i discepoli, rimanendo in Lui, possono portare il frutto che dà gloria al Padre. E poi sotto sottolinea che vivono dello stesso amore. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. E quindi poi da questo amore possano anche ricevere il comandamento di amarsi gli uni gli altri nello stesso amore che ricevono. E quindi possono, per la sua elezione, portare il frutto ed essere esauditi dal Padre. Poi, ecco, nel brano di oggi è sottolineato anche la conformità e la comunione nella sua passione, nel rifiuto che il Signore riceve dal mondo, nell'odio che riceve e nella persecuzione che riceve dal mondo. Il discepolo infatti dice: non c'è, ricordatevi che vi ho detto, non c'è un servo più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E mi sembra che in fondo la gioia di cui parlava, la mia gioia sia in voi, è proprio questa comunione e questa conformità a Lui in tutto, e quindi la pienezza della partecipazione alla sua vita. E poi, come dirà subito nei versetti seguenti, la consolazione del suo spirito che sosterrà i discepoli in questo nuovo dono, in questo nuovo modo in cui possono vivere, perché la elezione del Signore dice: vi ho scelti dal mondo, vi ho fatto uscire dal mondo, e vivere invece nella comunione con il Signore, nella vita del regno di Dio, già in questa terra.
Mi colpisce all'ultimo versetto: qual è la ragione ultima per cui il mondo perseguita i discepoli e ha perseguitato Gesù? Non conoscono colui che mi ha mandato. Questa frase Gesù l'ha detta altre volte nel Vangelo di Giovanni. Ha detto ai giudei: non conoscete me né il Padre mio, al capitolo 7, poi all'8 ancora: chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio e non lo conoscete. E chi mi ha mandato è veritiero e voi non lo conoscete. Mi colpisce perché, per due motivi. Uno, che almeno in prima battuta qui il mondo corrisponde ai giudei, che erano ostili a Gesù e saranno ostili anche ai suoi discepoli. E poi perché questa parola di Gesù è molto, richiama certe parole dei profeti, nei quali Dio stesso diceva: mi avete dimenticato, non vi siete ricordati di me, vi siete rivolti agli idoli, quindi non mi conoscete. Questa solennità con cui Gesù parla di sé, come nei profeti sentiamo parlare Dio, mi colpisce molto.
E mi sono chiesta quale fosse il peccato del mondo, ecco, ed è stato già accennato adesso. Mi sembra che sia la radice del peccato del mondo è il rifiuto di Gesù come Messia di Israele, che nella cui morte di croce ha rivelato il suo amore per il mondo e ha rivelato l'amore di Dio. Ecco. E Giovanni, l'autore appunto, attinge, mi sembra, anche dai Vangeli sinottici, quando cerca di consolare, sì, è proprio una consolazione, che il Signore: sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma qui in Giovanni è originale questa cosa, perché parla della categoria del mondo, ecco, e mi sembrava che fosse un'altra cosa, anche perché per i precedenti commenti che abbiamo fatto è molto sottolineato questo il mondo, questo il significato del mondo, che cos'è. Mi sembra così di aver capito meglio che si intende una parte della comunità giudaica in quel periodo proprio, e che isola, ecco, i fratelli e li perseguita perché erano, perché avevano accolto il Cristo. Quindi questo odio nasce all'interno della comunità. Ecco, e queste parole hanno appunto lo scopo di incoraggiare, di ridare fiducia, di esortare i credenti a una testimonianza più franca, ecco. E d'altra parte l'odio da parte dei fratelli è un segno invece di elezione, che di per sé rende estranei. Quindi sappiate che il mondo ha odiato me prima di voi. Ecco, questa è una grande consolazione. E Gesù appunto è stato citato Giovanni, il capitolo 16, che spiega proprio un po' questa situazione, come si esprimerà questo odio. Vi scacceranno dalle sinagoghe, viene l'ora in cui chi vi uccide penserà di rendere culto a Dio. Quindi non scandalizzatevi, ecco, ci mette proprio nel contesto storico, per questo, quindi si può dire che il mondo, che ha detto più volte, è proprio invece, ecco, una parte della comunità, ecco, che si oppone e che quindi verrà l'ora in cui chi vi ucciderà penserà di rendere culto a Dio. Pensato anche al cieco nato, quando l'hanno cacciato via dalla sinagoga, ecco, si è realizzato proprio questo.
Oggi Gesù ha detto: vi ho scelti dal mondo. Ieri aveva detto: vi ho scelti perché andiate e portate frutto. Mi sembra che si possa dire: vi ho scelti perché andiate nel mondo. E quindi mi sembra importante che il mondo sia messo davanti a questa testimonianza, anche se può essere di scandalo, come è stato di scandalo Gesù. È importante che tutto il mondo veda questa testimonianza di amore e così possa anche credere, e grazie ai discepoli possa conoscere Dio e il suo amore per noi.
I discepoli non si devono sorprendere quindi se saranno perseguitati dal mondo. Il mondo è quella parte che si oppone a Dio e all'annuncio evangelico. Mettiamolo in questo senso. Gesù dice che i suoi apostoli appartengono a Lui e non al mondo. Inoltre, devono ricordare che prima di loro è stato perseguitato il loro Maestro. Tutte queste cose Gesù le ha annunciate e messe in chiaro perché ce le ricordino durante il loro ministero, durante l'annuncio che essi faranno. Dovranno subire ogni tipo di persecuzione. Sempre Gesù dice che il mondo non conosce Dio e non lo accetta. Ecco il perché non conosce Dio, perché non lo accetta. Anzi, lo rifiuta, rifiuta di accogliere i suoi inviati, i suoi apostoli. Quindi vediamo nascere un antagonismo tra il mondo e Dio, un antagonismo che costituisce un aspetto, diciamo che fondamentale, nella storia della salvezza. E chiunque, come dice già Gesù, voglia vivere nella fede, nell'osservanza dei suoi comandamenti, non può sfuggire a questa lotta, la lotta appunto esistente fra Dio e il mondo. Inoltre, il fatto della persecuzione diventa per i discepoli il segno vero della loro appartenenza a Cristo. Anche questo Gesù lo ha già preventivato. L'appartenenza a Cristo, di cui naturalmente condividono anche il destino, perché molti degli apostoli, tutti gli apostoli anzi, come sappiamo, subirono il martirio. Questa realtà non si deve scoraggiare, anzi li deve rafforzare perché sono sostenuti dalla potenza di Cristo. Lo ha detto chiaramente nel momento dell'ascensione. Gesù ha detto: io sarò con voi tutti i tempi della storia. E quindi con il loro attaccamento a Gesù, che li ha scelti, e con l'esercizio della loro missione, i discepoli parlano e agiscono riferendosi al nome di Gesù. Ed è questo nome che il mondo cerca di colpire perseguitando i suoi apostoli.
Io sono d'accordo che questo discorso e anche questa parte è essenzialmente un elenco di ragioni a conforto dei discepoli, a conforto della comunità giovannea e di come si troverà. Primo, per stare al brano di oggi, la prima ragione che viene messa avanti è che è un conforto il pensiero che anche Gesù è stato perseguitato. E quindi se voi vi trovate nella difficoltà, nell'emarginazione, anche, riconsiderate che anche Gesù è stato perseguitato. Mi sembra che questo sia il primo argomento. Il secondo è più complesso. Il secondo è il fatto che voi siate perseguitati è una prova dell'elezione. C'è un'elezione. In questo caso l'elezione consiste nell'essere sottratti, tirati fuori dal mondo. Qui però bisogna intendersi. Quando troviamo la parola mondo, tutto dipende dal contesto dell'uso di questa parola. Facile fare degli esempi. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio. Ha tanto amato il mondo, quindi il mondo è oggetto dell'amore di Dio. Se è oggetto dell'amore di Dio, deve essere oggetto anche dell'amore dei discepoli. È chiaro che in questo caso mondo vuol dire l'umanità. Dio ha tanto amato il mondo. Oppure la prima lettera di Giovanni, per stare sempre nel linguaggio giovanneo, non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Poi lì si specifica in che cosa intende in quel caso lì quando dice mondo. Sono le tre grandi passioni, no? Le tre grandi passioni, in questo caso sono le passioni, il mondo. È certo che non bisogna amare il mondo, che se uno ama queste passioni, l'amore per Dio non è in lui, vuol dire stabilire questo contrasto. Qui è ancora diverso, qui è un linguaggio di tipo, come oggi dicono, apocalittico, comunque è un linguaggio che fa riferimento all'esistenza effettivamente di un altro mondo. C'è questo mondo che è il mondo della nostra esistenza, dell'umanità, della prima creazione, e c'è un mondo ventura, un altro mondo, che deve sostituire poi, a suo tempo, questo mondo. Deve sostituirlo, perché questo mondo è soggetto, giace tutto, dice la prima lettera di Giovanni, noi sappiamo che veniamo da Dio e sappiamo che il mondo intero giace sotto il maligno, cioè è un mondo dominato dal maligno, e quindi tutti quelli che sono dentro al mondo sono, no, non si dice che sono colpevoli, che sono, si dice che sono sotto questa situazione della storia. Noi abbiamo sentito questo linguaggio poco prima qui, nell'ultima frase, mi pare l'ultima o la penultima frase del capitolo 14 di Giovanni, dice proprio così: non parlerò a lungo con voi perché viene il principe del mondo, Satana. Viene, non ha nessun potere su di me, però gli è concesso di averlo, perché il mondo deve sapere, il mondo in questo caso gli uomini, che io amo il Padre e faccio quello che viene il principe del mondo, colui che comanda, e che Gesù dice anche precedentemente, abbiamo sentito, che quando sarà innalzato da terra, il principe di questo mondo sarà cacciato fuori, cioè cacciato fuori dalla sua posizione di dominio che adesso ha. Quindi anche qui mi sembra che sia lo stesso linguaggio. Il mondo qui è, voi non appartenete, siete nel mondo, dice anche il capitolo 17, avete bisogno di essere custoditi, dice Gesù pregando il Padre, ma non appartenete più al mondo. È una specie di anticipo di una partecipazione al mondo futuro a cui tutti sono destinati per la salvezza. In un certo senso voi già appartenete al mondo futuro ed è per questo che questo mondo vi odia, diciamo, ecco, non perché non, il fatto che siate in questa situazione è per voi un conforto, perché vi dimostra che voi non appartenete più a questo mondo. E mi sembra molto significativo. E poi c'è l'ultima ancora parola di conforto, che però, come avete già spiegato, viene ripresa, mi diceva prima Alessandro, no? Viene poi ripresa al capitolo 16. Non conoscono, ecco, tutto quello che vi succede, succede per il mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Anzi, il capitolo 16 dirà appunto che penseranno di far bene, penseranno di difendere la vera fede, di difendere la gloria di Dio, di rendere culto a Dio. Quindi non è tanto un processo qui. Poi ci sarà il problema della responsabilità subito dopo, nei versetti che seguono. Ma l'argomento mi sembra qui ancora un argomento di conforto. Non conoscono Dio, non è tanto un'accusa, è una giustificazione della persecuzione. È una giustificazione in positivo. Mi succede questo perché non conoscono Dio. Ci sono testi nel Nuovo Testamento, per esempio negli Atti, in cui si scusa questo. Pietro nel discorso dice, non c'è, non... oppure Gesù in croce, secondo Luca, perché perdonali perché non sanno quello che fanno. Una scusa. Ecco. Altri testi, come i versetti che seguono, sottolineano anche la responsabilità. Però essenzialmente qui a me sembra che anche questo argomento, non conoscono Dio, è un conforto per i discepoli. Ecco, preghiamo insieme, presentando a Dio nostro Padre la preghiera per tutto il mondo. Diciamo, ascoltaci Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani, perché vivano nella gioia di appartenere al Signore Gesù e di partecipare fin da ora nel suo spirito. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per intercessione del martire Lorenzo, per la Chiesa di Roma in particolare, per il suo pastore, per tutti i suoi collaboratori, e preghiamo ancora per la sua intercessione, per tutti i diaconi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo perché sia data a tutti i cristiani la perseveranza anche nella persecuzione, nella subire la discriminazione, l'odio del mondo per la elezione che hanno ricevuto dal Signore. Preghiamo perché lo Spirito li sostenga. Preghiamo anche per quanti sono perseguitati per la loro sete di giustizia, per la difesa dei diritti umani. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo sempre per la pace, perché il Signore pieghi i potenti della terra alla sua volontà di pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti quelli che sono nella malattia, nella sofferenza, nella miseria, nella paura, nel terrore, nella privazione dei loro diritti, della loro dignità, figli di Dio. Preghiamo perché siano soccorsi dalla solidarietà dei fratelli e confortati dalla presenza, dalla consolazione dello Spirito. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anche per noi, perché anche a noi il Signore conceda una sequela fedele del Signore Gesù, un'obbedienza al suo comandamento dell'amore, una perseveranza nella fatica, nella lotta anche contro il male che è in noi. Preghiamo.
Ascoltaci,
ecco, preghiamo per l'anima di Valentina nel primo anniversario. Noi la pensiamo con il Signore, preghiamo per lei, preghiamo per il conforto di tutti i suoi, della mamma e di tutti i suoi familiari. Preghiamo.
Ricordiamo sempre anche Sara, che il Signore la sostenga, per tutti quelli che sono con lei, perché la lettura della parola nei luoghi santi possa portare molto frutti di grazia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo anche Stelvio e la Barbara per il loro ritorno. Il Signore li custodisca. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ascolta, Dio, queste preghiere e ricordati di tutti coloro che hanno bisogno in questo momento del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.
Amen.